Adesso facciamo delle domande, scambiamo delle opinioni di questi due giri di tavole che abbiamo fatto. Per cui a voi la parola. C'è un microfono che era da qualche parte. Ah, è qua, scusate.
Casi della Spagna, dell'Olanda e della Svezia. Penso che tutto questo processo passi però attraverso una forte condivisione del personale, che deve proprio partecipare ed essere convinto dell'obiettivo che tutto sommato deve raggiungere. Ecco, volevo capire sul personale, come si è intervenuti? Cioè, che processo è stato seguito? Come è stato coinvolto? No, al di là della visione dell'obiettivo, del benessere, dell'oggettivo beneficio che poi tutto il processo può comportare, però voglio dire, la condivisione in un processo di questo genere deve essere molto forte. Poi condivido ovviamente l'analisi di Felice Arcuri, effettivamente è vero quello che succede da noi, cioè ormai è l'obiettivo quello che sta prendendo piede, l'obiettivo che deve essere perseguito a tutti i costi, le retribuzioni sono legate al raggiungimento degli obiettivi, per cui diventa il nostro chiodo fisso quello di riuscire a raggiungere a riempire al PEG e tutte queste altre cose che poi sono... Grazie.
Volevo dire alcune cosine su quello che si è detto, nel senso che mi ribello in linea di massima all'idea che ci si debba rassegnare come direzione del personale a una posizione di retroguardia e tornare agli adempimenti, perché così più o meno la normativa tenta di fare. Sostengo, anche perché lo stimolo di Ruffini, non solo qui ma vicino a casa nostra, quando arriva c'è comunque, anche se quello che realizziamo non è il modello ottimale teorico della città del sole che vorremmo fare in ogni ente locale, no? Sicuramente, però qualcosa bisogna fare, bisogna mettere degli elementi, anche se abbiamo delle difficoltà, elementi di benessere organizzativo e di comunicazione, anche se ci sono difficoltà, anche se è materia, non dico sovrastrutturale rispetto ai problemi che ci abbiamo, dobbiamo introdurli. In ogni caso, perché introdurre elementi di questo tipo comunque serve anche dal punto di vista organizzativo per gli elementi di benessere. Faccio un esempio. Noi abbiamo messo in piedi un piccolo progetto sulla maternità. Abbiamo introdotto alcuni elementi, quali una sperimentazione di 3 o 4 casi di e-work riservati a delle mamme che comunque proseguivano la loro attività e con una logica di prosecuzione del loro percorso di carriera. Abbiamo fatto dei progetti e dei patti con madri e padri che in maternità avrebbero dovuto lasciare per un certo periodo di tempo, non lasciano l'attività lavorativa, hanno il patto che rientrano e noi gli paghiamo l'asilo nido, brutalmente lo dico, però come elemento di novità. Sono patti individuali che comunque rientrano sia dal punto di vista organizzativo, perché è come dire, non sostituirò la maternità, lo dico brutalmente come direttore del personale, però riesco ad ottenere comunque una partecipazione condivisa. Abbiamo cambiato gli orari di lavoro, facciamo 8 ore al giorno e 4 ore il venerdì pomeriggio, che può essere una scelta, ma è stata una scelta condivisa, con un confronto sindacale abbastanza interessante, è una cosa che comunque serve. Abbiamo una palestra, sembra una stupidaggine, ma abbiamo una palestra che è al piano di sopra, dove c'era la mensa che non potevamo più aprire, abbiamo messo la palestra. Sono vari elementi che secondo me hanno il problema di essere legati. Abbiamo aperto un ufficio di conciliazione sugli orari di lavoro, nel senso che certe volte abbiamo bisogno di una figura terza che non vada all'ufficio del personale a chiedere il part-time perché ha dei problemi, ma ha dei singoli delle necessità individuali come persona di cambiare, di mutare, al di là di quelle che sono le norme delle 18 ore, della legge 104 o altre cose. Stiamo inventando, come dire, un servizio ascolto che stiamo sperimentando e vorremmo verificare se un servizio che ascolti e che stacchi comunque quello che è il tradizionale rapporto che c'è tra la direzione del personale e il dipendente, magari svolto da una terza persona che non appartenga al personale, che sia un consulente, che sia una donna, che sia sensibile, che non sia esperta di risorse umane in maniera brutale come i nomi, che abbia altre caratteristiche magari può avere. Per cui ritengo che tutta una serie di questi elementi vadano comunque inseriti, cioè dobbiamo fare necessità virtù, ma comunque inserire elementi di benessere organizzativo anche in maniera scomposta, devo dire, perché se devo fare un'autocritica è chiaro che tutti questi elementi devono, probabilmente avrebbero la necessità di essere condotti con una certa linearità, dovrebbe avere un progetto magari più complesso. C'è una certa difficoltà ovviamente, perché senza grandi risorse, con una struttura normativa per cui, come dire, lo sviluppo delle carriere e il benessere su quel versante ci viene complicato dalle progressioni orizzontali alle progressioni verticali, comunque ci viene, perché comunque troviamo delle difficoltà a intervenire su quel versante. Per cui volevo ritornare a quello che dicevo prima. Occorre secondo me ribellarsi al destino che ci riserva la normativa come direzione del personale e comunque introdurli questi elementi, perché tutto sommato riescono comunque, un po' seguendo la vecchia ipotesi della curva di Nolan in informatica di vetusta memoria, inseriamo un sacco di elementi informatici, poi vedrete che alla fine riusciremo a tirare fuori un risultato.
Allora, io è da poco che studio le pubbliche amministrazioni, diciamo che la mia attenzione, studio l'MBO da 5-6 anni, quindi la mia attenzione è più concentrata su contesti aziendali. Poi con questi appunto cambiamenti, quello che si viene chiamata aziendalizzazione della pubblica amministrazione, appunto implemento una ricerca per verificare quanto poi queste nuove strategie organizzative vengono in qualche modo anche assorbite dalla pubblica amministrazione. Ecco, mi è sembrato di percepire come un po' antitetiche il discorso della Svezia, benessere organizzativo, il discorso italiano, no, poco benessere organizzativo, il benessere organizzativo è infatti un surplus. Ci concentriamo sull'MBO, ci concentriamo sull'obiettivo di performance fondamentalmente. Ora, io parlo da psicologa del lavoro, parlo da ricercatrice, quindi già una letteratura scientifica sui generis, però è ovvio che trovo molto interessante la realtà svedese, proprio perché forse più lungimirante, ecco, coglie determinati aspetti, un po' come appunto diceva il dottore, non conosco bene il cognome, mi scuso, l'ultimo intervento, e appunto sottolineava quanto il benessere organizzativo alla fine è una leva motivazionale laddove appunto non si può giocare su cambiamenti di retribuzioni, le classiche leve motivazionali in termini aziendalistici, ma appunto una leva motivazionale che aiuta poi il raggiungimento dell'obiettivo, quindi si concentra non soltanto sulla task performance, cioè l'obiettivo di fatturato, obiettivo X, ma anche su quella che è obiettivo, cioè performance cittadinanza organizzativa, quindi mi trattengo più ore previsto perché sono motivato a farlo, mi impegno maggiormente, insomma si lavora sul commitment. Quindi io la mia ricerca in realtà tende a riunire questi due aspetti e quindi a verificare quanto il benessere organizzativo alla fine incide sulla performance. Benessere studiato attraverso il rapporto leader-collaboratore, ad esempio. Benessere studiato con attaccamento all'organizzazione, quindi il sistema valoriale, quanto importa. Quanto importa l'accettazione dell'obiettivo, quindi io persona mi identifico con l'obiettivo che mi viene assegnato eccetera. Quindi io non vedrei, almeno teoricamente, slegate queste due soluzioni, e quanto penso possa essere proficuo per l'Italia, forse la Svezia, infatti una domanda era questa. Gli obiettivi di performance in Svezia vengono raggiunti con percentuali elevate, visto che l'obiettivo principale è il focus d'attenzione e lo studio del benessere?
Ma io avrei una quintalata di cose da dire, tradurre quintalata è difficile, è lotto, avrei molte cose da dire, in pochi secondi diventa difficile. Però cerco di puntualizzare alcune convinzioni che mi sono fatto analizzando i 15 casi e leggendo i vostri 30 e conoscendo un po' gli enti e insomma tante cose. Faccio un giro di osservazioni rispetto alle varie cose chieste e poi do anche quindi in ordine, ecco, magari così poi non intervengo più, lascio la parola agli altri. Il consenso lo si genera sapendo quello che si fa. È banale, ma è difficile sapere cosa fare con la pubblica amministrazione, perché le pubbliche amministrazioni sono complesse e difficili. Per paradosso, le amministrazioni che vanno meglio sono quelle che hanno dei grossi problemi e quindi riescono a gestire delle strategie e mettere insieme le risorse e far condividere gli obiettivi. Ovviamente non so, cioè è più facile definire le strategie dove abbiamo dei grossi problemi sociali di certo tipo, paradossalmente lì si riesce a lavorare meglio. È inutile definire le strategie nei piccoli comuni sardi, sono 5 persone, definire strategie in un piccolo comune, siamo in 5, abbiamo pochi soldi, abbiamo poche cose da fare, non scomoderei le strategie, cerchiamo di non litigare, quindi... vanno posizionate le varie situazioni, le modalità di gestione del consenso a seconda delle situazioni. Quello che noto io è, al di là delle retoriche, una forte carenza in tema di leadership. Se dovessi dire, manca una leadership forte. E laddove ci sono anche le idee da parte degli organi di indirizzo e quindi delle barlumi di strategie, poi non si riesce a dialogarli e farli maturare nell'ambito poi dell'amministrazione. Quindi il vero problema del consenso è quale leadership agisco rispetto a quali obiettivi. È raro, è difficile, estremamente difficile riuscire a, nel pubblico in particolare, farlo. Questa è la prima base, l'agenda 21 in questo senso. Focalizzarsi sugli outcome. Focalizzarsi sul lungo periodo. Caratteristica di Bottir che è il lungo periodo. Noi viviamo al giorno per giorno, in realtà bisogna essere un po' come dei paranoidi schizofrenici, cioè pensare a lungo sapendo che si può morire domani. Questo però sono azioni non sempre banali. Questo credo sia il primo problema del consenso. E io credo che ci sia molta anomia nelle amministrazioni pubbliche quando si fanno le valutazioni, eccetera, perché i dipendenti sono attaccati al loro lavoro personale, questo lo dico alle ricercatrici in modo che abbia delle riflessioni, al loro lavorino, alla loro posizione di lavoro, che diventa un loculo organizzativo più che una posizione organizzativa, e non hanno l'idea, la visione del complesso, perché la leadership, la struttura dirigenziale non riesce a dargliela. Per mille motivi, non dipendenti dalle volontà dei singoli, adesso non è questo il problema. Questo credo sia il primo problema del consenso. La seconda osservazione rispetto alle varie opzioni, parlo piano per gli amici, la seconda osservazione rispetto al problema delle opzioni Italia, no, rispetto ai due modelli stranieri, è che secondo i normali modelli che ci sono in letteratura, Urwick per esempio, le funzioni dell'ufficio personale sono, diciamo, in varie dimensioni. Può essere orientata ai processi piuttosto che alle tecniche, alle persone piuttosto, ai processi piuttosto che alle persone, al futuro piuttosto che al passato. Quindi sono dei percorsi che possono essere fatti. Ci sono situazioni in cui occorre presidiare bene i processi di gestione senza avere preoccupazioni forti sulle strategie, perché la dimensione strategica per la semplicità dell'organizzazione non è necessaria, però è necessario pagare almeno i cedolini bene. Nella mia esperienza i comuni medi, lì il rapporto strategia personale è più facile, perché in un comune medio di 700 dipendenti la manovrabilità organizzativa è molto più elevata. L'esempio più, nella mia esperienza, l'esempio più radicale di coerenza strategia struttura, fino a essere banale, ma molto evidente, lo rappresento per la sua evidenza, il Comune di Reggio Emilia. 1.400 dipendenti, 500 insegnanti e 300 vigili. La strategia di Reggio Emilia era avere degli asili migliori nel mondo. Cioè metà, un quarto, insomma 400 su 1.000, e le risorse sono investite sugli insegnanti. Lì il rapporto strategia e struttura è molto evidente. Se sono molto complesso, la complessità si gestisce con le persone, perché le persone sono gli unici problem solver, e quindi vado sui processi, come dicevo prima. Quindi non sono modelli alternativi, sono dei percorsi che possono essere adottati secondo le situazioni. Terza osservazione, quanto la domanda, se ho capito, quanto la capacità di gestione incide, degli strumenti, incide, no, della condivisione incide sulle performance? Ricordiamo sempre che l'organizzazione è un sistema ultracomplesso. Io non so se il direttore generale di Assen ha l'idea di poter governare tutto, ma francamente credo che basta che uno abbia il mal di pancia e c'è qualche problema, se magari in una posizione chiave, adesso banalizzo, però. Allora, intanto ricordiamoci che non sempre gli strumenti di management garantiscono il risultato, però è il contrario, senza gli strumenti non c'è il risultato, questa è la prima osservazione, perché poi si torna sempre alle energie e alle capacità manageriali e quindi i processi. Dopodiché la misurazione specifica diventa un po' una probazione diabolica, secondo me, nel senso che la produttività del personale è talmente varia, la produttività del personale, in termini di Taylor diceva nel 1916, che l'operaio bravo lavora 4 volte di più dell'operaio mediocre. Se si parla di servizi reali, la differenza tra chi è bravo e chi è meno bravo è tra il danno e la cosa fatta bene. Perché in un call center i best performer nel call center su 100 telefonate 100 clienti, i worst su 100 telefonate 100 clienti persi. Questo differenziale di produttività fa sì che le condizioni di condivisione migliorano l'ambiente, migliorano la produttività, ma la valutazione di questo è difficile da definire. Sono sicuro però del contrario, un brutto ambiente, un clima pessimo, adesso sto ragionando, è condizione sicura di danno nelle organizzazioni, soprattutto pubbliche. Dopodiché non bisogna trovare il mix giusto per capire un po' come muoversi rispetto al contesto in cui si è.
I would like to give an answer on your difficult question, how you get shared visions with the employees.
Vorrebbe dare una risposta alla sua domanda sui rapporti con gli impiegati.
That's a question that has many answers.
Ci sono molte risposte per questa domanda.
But I will give you an example in our situation.
Ma darà una risposta considerando un esempio della loro situazione.
The example of the employees council.
Of the employees council.
Council, the workers council.
L'esempio si basa su un consiglio degli impiegati, quindi una sorta di loro gruppo.
It's easy to have not shared visions with a workers' council.
Non è facile avere efficienza.
That's very easy to obtain. It's difficult to obtain shared vision with an employees' council.
È difficile ottenere questa efficienza con questo gruppo di lavoro.
It seems.
Sembra perlomeno.
In our case.
Nel nostro caso.
We have real shared vision with the employees council.
Abbiamo un rapporto molto stretto con il gruppo, il consiglio di questi impiegati.
Why? Because we have seen them every week.
Perché li incontriamo ogni settimana.
During the whole process.
Durante tutto il processo.
And spoke about everything in the process.
E parliamo, discutiamo di ogni cosa, di ogni aspetto di questo processo.
Very open.
E quindi è un qualcosa di aperto.
Their problems, our problems.
I loro problemi sono i nostri problemi.
The different interests and the common interests.
Gli interessi diversi, gli interessi comuni.
So it's like a marriage.
Quindi è come un matrimonio.
You have to invest in it.
Bisogna investire in questo.
E quando si
rivolge sono cazzi a cedersi. I want to be a big problem.
Felice?
Sì, qualche piccola precisazione rispetto a quello che diceva la... non ricordo il nome, scusa. Io cercavo di descrivere quello che effettivamente mi pare di cogliere che stia succedendo nelle amministrazioni italiane, almeno in una parte di amministrazioni, quelle che abbiamo potuto studiare, non quello che sarebbe bene che sia. Allora, sono d'accordissimo che le due cose, cioè il miglioramento del il benessere organizzativo, sia un obiettivo da raggiungere e sia funzionale all'aumento della performance, e che quindi le due cose non vadano disgiunte. Segnalavo però che mentre in Svezia l'obiettivo del miglioramento del benessere è centrale, in Italia ancora non lo è. Quello che occupa l'interesse delle nostri dirigenti, funzionari pubblici, amministratori locali, eccetera, è il recupero dell'efficienza, non ancora il benessere. Segnalo che l'iniziativa intrapresa dalla funzione pubblica sul benessere organizzativo ha avuto nelle pubbliche amministrazioni un successo straordinario. I laboratori di benessere che sono stati lanciati hanno avuto un seguito e un successo. Mi sembra però che non siano rientrati nella maggioranza dei casi in strategie di sviluppo complesse, ma siano rimasti un po' come un po' un episodio a sé stante, bello, il classico fiore all'occhiello, la valvola di sfogo per molti dipendenti che si sono ingegnati a fare, a dare questionari, elaborarli, eccetera, ma tutto questo poi non è andato ad impattare realmente sul benessere organizzativo, perché non si è entrati poi nei meccanismi della autonomia nel lavoro, gestione del potere e quant'altro. Allora, segnalo una situazione di fatto, invece la preoccupazione dell'efficienza, questa realmente è molto forte. Registro rispetto a altro spunto di riflessione, rispetto al contributo del direttore del personale di Milano, se ho capito bene, che la sua testimonianza, che trovo molto interessante, rafforza, potrei fare delle analogie con il caso di Roma, che sono due casi secondo me estremamente interessanti di questi anni, cioè due dimostrazioni secondo me eccellenti di due pubbliche amministrazioni importanti che stanno facendo un sacco di belle cose, cioè sono veramente due punti di riferimento interessanti da seguire. Ma è una conferma di quello che dicevamo prima: in Italia le dimensioni delle amministrazioni sono un fattore crea e spiega molte delle differenze che ci sono. Milano, per quanto ha fatto pochissimo in termini di telelavoro, però il collega ci citava l'esperienza di 4 persone, no? 4 esperienze. Noi in tutti i casi che abbiamo analizzato non abbiamo trovato un telelavoratore, abbiamo trovato un tentativo qui a Cagliari, quindi tra quelli studiati uno dei comuni più grandi, forse uno dei più interessanti, un tentativo di mettere una persona in telelavoro, ma il processo è stato talmente lungo che la persona se n'è andata prima di poter essere messa in telelavoro, voglio dire, per cui è stato poi però c'è stata qui un'attenzione, uno studio, un tentativo per una persona. In generale, anche in quelle amministrazioni, e ne abbiamo trovate diverse, che dimostrano un'attenzione molto forte allo sviluppo dell'informatizzazione per avvicinare i servizi ai cittadini, non si riesce ancora, proprio in termini di gestione del personale, a fare quel salto per cui quelle stesse capacità di tipo tecnologico che avvicinano e rendono il servizio più vicino non riescono a essere lette come uno strumento che può modificare la modalità di gestione del personale. Lì abbiamo ancora dei blocchi culturali. Io credo che il gap nostro forte delle nostre amministrazioni sia proprio un gap culturale, per cui ancora ragioniamo, avendo le condizioni, le possibilità, gli strumenti per ragionare in una modalità nuova, però ragioniamo con vecchi schemi culturali che ereditiamo dalla cultura burocratico-amministrativa che abbiamo alle spalle. E credo che questo sia uno dei problemi con cui ci troviamo un po' a fare i conti.
Grazie. Io volevo fare soltanto un'osservazione finale per chiudere questa prima parte di questa tavola, che è questa. Pensando al caso di Catalogna, in realtà non è molto lontano dal caso italiano, sono anche loro latini come noi, per cui le difficoltà, le problematiche sono le stesse, ma il differenziale si trova in due fattori. Uno, che loro in 20 anni, da quando hanno iniziato questo processo, non hanno mai perso una vitalità, una dinamicità che viene da questo forte rapporto del comune con il territorio, come dicevo prima. Questa idea forza li porta a essere più creativi. Essendo più creativi ci leghiamo a quello che ci raccontano i comuni del nord Europa, soprattutto quello che diceva Gispen. Gispen ci ha detto: io sono un artista e sono andato a lavorare nell'organizzazione, ma lui è rimasto un artista, ma ogni uomo nell'organizzazione può essere un artista. E il paradosso è che il paese più creativo, con maggiore immaginazione al mondo, non lascia spazio alla creatività dei uomini delle sue organizzazioni. Con questo ci vediamo fra 10 minuti. Parte di questa tavola, seguendo lo stesso metodo di prima, faremo 2 giri di domanda e poi alla fine delle domande, osservazioni e conclusione finali. Diciamo che il percorso che abbiamo fatto fin qui è pieno di spunti di riflessione, che era il nostro obiettivo, non presentarvi dei risultati di studi, ma stimolare questo dibattito, questa riflessione comune.